File 4, pagina 14. Poi ho bruciato un covone di fieno. Ne ho combinate tante. Però lui era sempre sereno e mi insegnò a potare le viti, incalmare e falciare l'erba. Mi mettevano sempre davanti e mi dicevano: «Avanti, scorsit da Conegliano», che vuol dire salamino di Conegliano, «altrimenti ti falciamo le gambe». Ogni tanto sbagliavo e la falce si conficcava nel terreno. In coro loro: «Vai, vai, non rovinare il terreno e la falce». Le donne mi prendevano in giro. Loro portavano sulle spalle legna, fieno, ma pesante era il carico, sulle mie spalle era un macigno. Un giorno c'erano da portare su per le scale sacchi di frumento di ben 80 chilogrammi. Le rampe erano 3, con 10 scalini l'una. Io accettai e ce la feci, ma robe che morissi. Un'altra volta dissi a Bepi che anch'io sarei stato capace di caricare con precisione ed equilibrio il carro di fieno. Angelo, che era su, disse: «Vieni, su!» L'altura era sempre sui 4 metri di altezza. E il bello era che il peso doveva essere bilanciato alla perfezione. Io feci il mio meglio. Angelo mi guardava e diceva: «Guarda che se si rovescia porterai a casa il fieno con la carriola piatta». Andando a casa, quando mancavano poco più di 500 metri per arrivare, il carro cominciò a piegare. Io fra me dicevo: «Tieni duro, tieni duro!» A 100 metri Bepi e Angelo gridarono: «Puntellate con le forche i rastrelli!» E girandosi verso di me mi fecero un gran sorriso che mi fece felice. Mi dissero: «Bravo lo stesso!» Alla mattina andai con Barba Biasi a pulire la stalla e a dare il fieno alle bestie. Una vacca, chiamata Bisa, non voleva spostarsi e io le diedi con la punta della forca in una gamba e le feci male. Però non lo feci con cattiveria. Mi diede un calcio all'indietro che ruppe il manico della forca. Barba Biasi mi disse: «Ti sta bene? Così impari a essere più gentile con Bisa. Ti pare? Perché se non ti prendeva il manico, poteva spezzarti una gamba. Tutto bene quello che finisce bene». Un giorno, in un rastrellamento, i tedeschi uccisero un partigiano quasi al Mas, strada che porta ad Agordo. I tedeschi erano dappertutto e misero sotto sopra il paese, ma io quel giorno ero in montagna con il mio amico Guido Cancian, della stessa classe mia, e dormii per la prima volta all'aperto. Per cuscino avevo una bella piastra di roccia e mi sono svegliato con la testa che pesava un quintale. Al ritorno a casa ho capito che per loro era difficile tenermi ancora. Quella volta era andata bene, ma la mia presenza diventava scottante. Ormai dormivo quasi sempre sotto la legna. Con giusta decisione chiamammo mio padre. A me, per dormire sempre all'aperto, son venuti i dolori alle gambe. Mi sembrava di avere 1000 aghi alle caviglie, ma stringendo i denti, purtroppo dovevo andare avanti. E così andai in montagna con i partigiani. Non potevo mettere in difficoltà tutta la famiglia che mi ospitava. Una mattina, il 7 aprile 1944, sentimmo un rumore sordo che veniva da lontano. Avevano bombardato Treviso. Durante la notte io avevo dormito con mio padre presso il modulo. Quella notte lui mi abbracciò come non lo aveva mai fatto. Al mattino ci guardammo in silenzio negli occhi. Fu come ci fossimo parlati per un'eternità. Poi tutti quanti della famiglia Modolo mi fecero gli auguri e mi sono seduto in un angolo vicino al focolare, detto da noi Larin, e ho visto quelle facce semplici e umane, dolci e anche piangenti, perché mi hanno voluto bene e avevano messo a repentaglio la loro vita. Cosa si può dire a gente così? Non ci sono parole per compensare il loro atto di amore verso di me. Mio padre mi si avvicinò e mi sussurrò: «Vai, Siro, e fai il tuo dovere. Anch'io venni a casa dalla guerra a 18 anni e pesavo 45 chili. Non ti stancare mai, sii sempre forte e ricordati, il dolore è il balsamo della vita». Questo era mio padre. Io capivo che soffriva, ma non lo dimostrava. Però io ero con lui e lui era ed è sempre con me. Venne Guido Cancian e mi disse: «Siro, ti aspetto nella chiesa abbandonata sopra il paese di Bolago. Lì ci troveremo tutti. Ti aspetto. Fai con comodo». Nella mia mente un pensiero volava alla mia Rita, un fiore di ragazza che avrei dovuto incontrare proprio quella sera, ma l'appuntamento saltò. Venne la sera e mi ritrovai a stringere un fucile che si chiamava 91, caricato con una sola pallottola. Ero ansioso di avere un'arma in mano. Quando l'ebbi, sentivo come se avessi in mano non una difesa, ma una cosa strana, e non trovo le parole giuste per definire questa sensazione. Forse io non sono fatto per fare l'eroe, ma dovevo andare avanti. Le parole di mio padre mi tornavano alla mente e capii che bisognava affrontare la situazione. Una sera mi dissero che gli americani ci avrebbero fatto un lancio di armi e vestiario, viveri e soldi nella piana delle valli di Bolzano, così chiamate dai bellunesi. Abbiamo preparato dei fuochi in linea parallela e dopo poco, verso le 10 di sera, l'apparecchio ci lanciò tanto ben di Dio. Avevamo preso tutto quanto quando il nostro comandante disse: «Svelti, svelti, che i tedeschi ci stanno alle calcagna». Loro hanno sparato, ma noi non eravamo armati sufficientemente per fronteggiarli e ci siamo spostati in un'altra valle. Arrivammo in una casera. Lì ci aspettava tutto il gruppo e avevano già pronto spezzatino di vacca e risotto. Abbiamo cenato tardi. La fame era tanta. Mi guardai intorno, osservai col chiarore lunare che eravamo dentro in quella valle, come in un catino. In sei di noi siamo andati a fare la guardia alla forcella. Appena arrivati su, toccò a me fare la guardia. Il comandante disse: «Tu, Volpe, il mio nome di battaglia, vai giù per il sentiero affinché trovi una piccola capanna di legno e lì ti fermi. Mi raccomando, su con le orecchie. Se senti qualcosa di strano, ritorna su, ma con tutta calma, capito? E riferisci quello che hai udito. Vai!» Io, a dire il vero, avevo paura, ma dovevo andare giù. Il bello è che cominciò a piovere. Arrivai alla capanna con il buio. Si vedeva poco. La pioggia ostacolava i rumori. Mi venne un po' di panico, allora mi dissi: «Siro, oh cara Volpe, ora devi metterti alla prova. Calma e orecchie aperte». Mi inoltrai verso la capanna. Ero a un bivio di sentiero un po' più giù e ho visto uno spazio non tanto grande con più luce. Rimasi sotto un pino circa 20 minuti. Poi ho pensato: «E se i tedeschi arrivano dall'altro lato?» Mi aumentò la paura. Allora mi spostai dopo la capanna. La pioggia, per fortuna, era cessata. Ero a 5 metri dalla capanna. Ad un certo punto la luna si fece vedere e, a dir la verità, mi faceva compagnia. Ad un tratto sentii un froscio giù dalla capanna. Non sapevo cosa fare. Ascoltavo bene nel silenzio della notte. Prima cosa, distinto, mi venne l'idea di levarmi gli scarponi, poi anche i calzini, perché erano bianchi e io pensai che di notte si vedono bene. Cominciò nuovamente a piovere. Sentii dei rumori giù alla capanna e io pensai che laggiù ci fosse qualcuno e cominciai a salire. Quando arrivai, i miei compagni erano sotto una tenda tranquilli. Raccontai quanto avevo sentito, ossia che avevo sentito dei rumori. Il tenente, nome di battaglia, perché sotto le armi era sergente, ma come partigiano lo chiamavamo tenente, subito, lì per lì, non ci ha creduto a quello che dicevo, ma al primo chiarore del mattino i tedeschi c'erano veramente. Gambe in spalla e giù fino alla casera, e tutta la compagnia avanti per altri nuovi sentieri. Il comandante era come una lepre. Sapeva tutto di quei posti e ci guidava sempre al sicuro, lontano dalle grinfie dei tedeschi. Meno male che i tedeschi, di notte, avevano più paura di noi. Loro ci seguivano per via del lancio delle armi che ci facevano gli americani. «Se noi volessimo», ci diceva il comandante, «li faremmo fuori tutti, ma è meglio non far mai arrabbiare la tigre». Il tenente chiamò me, Volpe, e disse: «Tu, che sei di Conegliano, sapresti andare nel pian del Cansiglio?» Io risposi: «Con tutta sincerità, tenente, in questo luogo mi perderei, ma se proprio occorre vado». Si fa avanti uno di Limana di Belluno: «Vado io, tenente, conosco bene i sentieri, li facevo da piccolo con mio nonno». Io dissi al tenente di andare assieme, ma lui rispose di no, ne bastava solo uno. avevamo al collo un fazzoletto rosso. La nostra brigata si chiamava Leo Di Biasi. Camminando per quasi tutto il pomeriggio, in lontananza, abbiamo scorto la casera e finalmente ho dormito un po'. Al mattino ci siamo rimessi in marcia per raggiungere ancora il comando e siamo arrivati sotto l'usella del vescovo, che sono due pilastri di roccia. In italiano sarebbero aghi da cucire. Dalla caserma Settimo Alpini di Belluno si vedono molto bene. Arrivati alla forcella i tedeschi, per venire a stanarci, dovevano arrivare dalla parte di Belluno. Ci siamo accampati bene giù nella valle, nelle stalle delle vacche. Io già dicevo: speriamo che qui si rimanga un po' a lungo. Invece no. Il comandante mi chiamò e mi portò su alla forcella proprio sotto l'usela con altri partigiani. Il grosso rimase nella casera a valle. Due partigiani sono andati a fare la guardia alla forcella per vedere cosa succedeva nella valle al lato opposto, Valle di Bolzano, e dovevano stare molto attenti perché quel posto era la nostra salvezza. Ero dentro una villetta piccola, ma confortevole. Porca miseria! Alla mattina presto, tan tan tan, una mitraglia che sparava. Quel crepitio era di marca tedesca. Il comandante: quelli si sono addormentati o li hanno fatti fuori di sorpresa? Chissà cos'è successo. I tedeschi erano lì. Ce n'erano dappertutto fuori dalla villetta. Presto, presto! Volpe, vieni con me! Gallina avrà avuto 40 anni. Volpe, prendi su quei nastri per la mitragliatrice. Ora, mentre sparo, tienimili su per bene, capito? E non avere paura. A dire la verità, non ne avevo. Chissà perché. Noi dobbiamo tenerli a bada fino a che i nostri compagni sono giù con gli altri. E poi vedrai che andiamo giù anche noi. Fidati di Gallina. Cominciò il crepitio della mitragliatrice. Volpe, vedi qui giù a sinistra? Quando ti dico vai, corri a zigzag. Solo se raggiungiamo il bosco saremo salvi. Ora vai, io ti copro. Tra poco verrò anch'io. Loro hanno più paura di noi. Arrivai al bosco di corsa e mi trovai alle stalle. Un mio compagno si stava mettendo gli scarponi. Una raffica tedesca gli portò via uno scarpone. Gallina, che era appena giunto, «Via, via!» disse. «Siamo noi ora a fare i piccioni!» E per giorni e giorni, camminando nei boschi, il comandante, era napoletano, ci sapeva fare sul serio, ci portò in un posto e ci disse: qui siamo al sicuro finché ci ritornano le forze. Ci siamo rifocillati per bene e dopo giorni ci comunicò che saremmo andati a fare un'azione di guerra, far saltare dei tralicci. Verso la strada per andare a Feltre io non sapevo dov'ero, ma sapevo che lì c'erano armi in quantità e una stanza con ogni ben di Dio da mangiare. Al ritorno, passando vicino al Mas, una vallata che porta ad Agordo, abbiamo dovuto sparare all'impazzata. Una compagnia della Wehrmacht ci aveva scoperti, ma andò tutto bene in mezzo ad alberi, cespugli e canaletti. Ci siamo riuniti tutti. «Ora ascoltate!» disse il nostro tenente. Andiamo, e se le cose vanno male, dobbiamo disperderci due a due, e ci ritroveremo nella valle del diavolo dove siamo passati ancora. Dopo un giorno di cammino, siamo arrivati a un crepaccio con una cresta a picco e giù la valle. Dovevamo scavalcarlo. «Uno a uno a cavalcioni!» disse il tenente, «senza guardare giù!» Siamo passati tutti all'infuori del napoletano cuccolo, che non se la sentiva. Allora il comandante lo bendò, se lo mise davanti e piano piano lo portò dall'altra parte. Lui diceva che lì eravamo al sicuro, però non c'era da mangiare. Dopo due giorni di stanchezza per il poco dormire, sparlavamo e gli occhi ci bruciavano. Eravamo esausti, ma grazie a Dio c'era sempre acqua. Dei tedeschi più niente, giù allora nella valle del diavolo. Il comandante mi voleva bene, sembrava mio padre. In quattro di noi siamo andati fuori dalla valle in una casa vicino alla centrale elettrica, che lui la conosceva bene, a prendere qualcosa da mangiare. Ritornando, dovevamo passare vicino alla centrale e poi passare il Cordevole, fiume vicino alla strada che porta ad Agordo. Ci imbattemmo in due guardie della Wehrmacht. Li abbiamo portati con noi ed il giorno seguente li abbiamo lasciati al loro destino. In lontananza sentivo, dopo tanto tempo, una campanella. Mi hanno detto che veniva dai frati bianchi del convento vicino al Mas. In quella casa abbiamo trovato un po' di tutto per riempire la pancia, così abbiamo potuto riordinarci le idee. Pagina 24.